Non funziona. Funziona? Funziona. Allora lo mettiamo da parte. Domande?
Allora, io seguo ultimamente proprio da un po' programmi di attualità politica. La settimana scorsa mi è capitato di guardare un programma che affrontava il problema delle occupazioni abusive della casa. E c'erano questi rappresentanti dei cosiddetti movimenti per la casa che promuovono l'occupazione, eccetera, che hanno un'arroganza, una protervia che io non credo di aver mai visto in una persona, dicevano che i proprietari degli immobili si devono arrangiare, che tanto il loro diritto di occupare è garantito dalla Costituzione. Loro possono, secondo loro, la Costituzione gli dà il diritto di occupare le case. Ma come può uno Stato di diritto concepire l'esistenza di organizzazioni che compiono sostanzialmente un abuso contro qualcosa come la proprietà privata che è garantita dall'articolo 42? Non so come possa essere permesso.
No, è una domanda... Ha senso? Ci sono altre domande? Giusto per regolarmi lo spazio, no? Rispondo alla sua domanda, non tema, ma ci sono altre domande, altri terreni che devo mettere in programma? Devo graduarmi anche lo spazio perché il martedì è una giornata difficile. Allora, la risposta deve essere articolata. Indubbiamente l'articolo 42 protegge la proprietà privata. Su questo non ci piove. Andiamo a leggere l'articolo 42. Andiamo a leggerlo. Questo basta rispondere alla domanda. È vero che esiste un diritto alla casa? Perché questa è la cosa che loro sostengono. E non sono tanto soli. In che città si svolgeva tutto questo?
Ma a Roma, quelle zone lì.
A Roma?
Roma.
Allora, indubbiamente noi troviamo una protezione espressa della proprietà privata. Io dovrei anche imparare i titoli della Costituzione a un certo punto della mia vita, mi rendo conto, però insomma non si può essere così. La proprietà è pubblica o privata? Complimenti. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti privati, ad enti o a privati. E qui è solo una tassonomia, una classificazione. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Questo si dice, significa che in Italia il diritto di proprietà non è un diritto assoluto. Poi si aggiunge, a dire il vero, non esistono diritti assoluti, perché il primo dei diritti, che è il diritto alla libertà personale, è così poco assoluto che le carceri abbondano di carcerati privati della libertà personale. La Corte Costituzionale della prima sentenza ha detto che nessun diritto nasce assoluto perché ci sono i diritti degli altri sulla stessa cosa e gli altri diritti che sono antagonisti. Noi non lo sappiamo mai quanto siano antagonisti. Questo vedremo che è una delle cose importanti, delle non moltissime cose che vi potrò dire sui diritti fondamentali. Cosa c'è di più continuo, amorevole, fuso, eroseo della mamma col suo bambino? No? C'è un conflitto di interessi con la mamma col bambino? Certo che no, la mamma e il suo bambino sono come... No? la pecora e l'agnello, la mucca e il suo vitello, no? Questo è da Dinda Nanna, è pacificante l'immagine della mamma al suo bambino. Quando il bambino è dentro la mamma, poi è dentro la mamma. Voi sapete che non nascono sotto il cavolo, vero? Però cosa accade? Accadono le sfighe. Il diritto è una successione di sfighe che hanno dovuto trovare le risposte. E nel caso italiano la sfiga è stata di una donna in cui il medico ha detto: signora, lei è incinta, complimenti. Ha detto grazie. E sai qual è il problema? Che se lei fa, porta avanti la gravidanza, diventa cieca. Oh oh, la mamma e il suo bambino sono in conflitto di interessi. Hanno diritti diversi, hanno interessi diversi. Il problema dell'aborto è un problema di rapporto tra la salute della madre e la speranza di vita, ha detto la Corte Costituzionale, del figlio. Cioè, se nasce là un conflitto tra diritti, è ovvio che può nascere ovunque. E di fatto nasce dovunque, e dovunque esiste il bilanciamento tra diritti. Allora, sulla questione della proprietà privata, e la stessa Costituzione, dopo tanto dibattito, ha introdurre questo che è concepito come un limite funzionale. Uffa! E la proprietà può essere limitata allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Che significa? Tu sei proprietario, ma non puoi fare quello che vuoi, perché la tua proprietà è legata alla funzione sociale. Per esempio, c'è norme urbanistiche che non ti consentono di costruire la catapecchia in riva al mare oppure in cima al monte. Perché? Perché la funzione sociale è il paesaggio, è l'ambiente, è l'armonioso tessuto urbanistico e così via. Tu sei proprietario, ma non puoi costruirmi davanti alla mia villetta un casermone. Perché? Perché limiti la mia libertà. Tu sei proprietario, ma non puoi tenere la casa sfitta. È vero questo? No. Non è vero, perché uno può tenersi la casa sfitta, paga la sua IMU per la seconda casa, gli possono mettere un sacco di tasse, io le tasserei moltissimo le case sfitte dal mio punto di vista, per costringerlo ad affittarla, ma non può essere costretto ad affittarla. Questo giustifica un altro a occuparla? No. Questo non giustifica affatto occuparla, per il semplice fatto che occupare la proprietà privata di altri è un reato. C'è quella protezione della proprietà privata che è garantita, guarda caso, dal codice penale. Chiunque entri nel tuo domicilio o ti sottragga la disponibilità della cosa, compie un reato. Tutto questo è vero, ma è anche falso. Perché c'è un punto oltre il quale questo discorso non regge più. Io ho una proprietà che sta andando a catafascio, non ci investo, non metto dentro nessuno, non faccio nessun lavoro, è ancora un diritto di proprietà che io posso difendere fino in fondo? Non è una cosa semplicissima, perché incomincia a essere il problema della stabilità dell'edificio, dell'obbligo di curare la sicurezza degli edifici. Ci possono essere delle cose. Se uno occupa quella casa, io la posso mandare via? Sì, certo che la posso mandare via, ma capisco anche la sua posizione che dice: io ho un diritto alla casa. Gli ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte Costituzionale. E gliel'ha riconosciuto naturalmente non in questi termini, perché tutti i punti di partenza sono distanti, no? E la giurisprudenza degli anni 80 della Corte Costituzionale ha ritenuto che all'interno di una serie di norme, tra cui l'articolo, in primo luogo l'articolo 2, che parla Repubblica, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra questi diritti inviolabili dell'uomo c'è anche il diritto di avere un cartone dove abitare, una casa. L'ha detto non in termini assoluti, come dire: buongiorno, lei ha diritto alla casa, se accomodi pure occupi la villetta che vuole, non l'ha detto così, l'ha detto in rapporto a una serie di norme sullo sfratto, sull'equo canone, cioè sulla successione del contratto da parte del coniuge o degli eredi, cioè circostanze molto specifiche in cui la Corte ha detto: ma tu non puoi obiettare il tuo diritto di proprietà quando si tratta, per esempio, di succedere un diritto a un affitto. Qual è il danno alla tua proprietà dovuto al fatto che Tizio entri invece che Caio? Esisteva l'equo canone. L'equo canone era una cosa micidiale, uno pagava l'affitto stabilito, diciamo, con dei criteri pubblici, per cui c'era gente che viveva in appartamenti di lusso e non pagava niente. Non poteva essere sfrattato perché è lo sfratto che è limitato. Tu non puoi sfrattare la gente dall'oggi al domani, perché lui c'ha un diritto da casa. E allora, rispetto a un inquilino che paga regolarmente l'affitto, a cui tu dici: bene, tu domani te ne vai, lui dice: non hai diritto di mandarmi via, perché io ho il diritto da casa, tu c'hai il diritto di proprietà, ma io non ti sto violando la tua proprietà, ti sto pagando un affitto. Possibile che io non abbia una protezione per quanto riguarda il mio diritto di abitare? Regolarmente. Allora vedete che poi questi diritti hanno sì una casa, vi mostrò delle diapositive bellissime che sono made in Roberto Bean sulla questione della protezione dei diritti, c'è una parte solida, incomprimibile del diritto, ma poi nelle situazioni periferiche questo diritto si stempera, diventa più oscuro, incontra interessi antagonisti che prevalgono. E poi c'è un altro versante: la proprietà è pubblica e privata. Ci sono case pubbliche, case gestite da comuni, da enti pubblici. Queste case sono proprietà, ma sono proprietà pubbliche. Siccome devono essere destinate a chi ne ha diritto, c'è l'edilizia pubblica, ce ne sono le graduatorie lunghissime e l'assegnazione delle case lentissime, quando la gente vede che degli stabili che dovrebbero essere ristrutturati e dati in abitazione non vengono ristrutturati perché il comune non gli frega niente, non c'ha soldi, prendono e occupano e dicono: prevale il mio diritto da casa, io sono potenzialmente un assegnatario, tu non puoi lasciare fuori di casa avendo lì 10.000 alloggi, come sono a Milano e dintorni, sfitti, di case decrepite, che tutto sommato stanno in piedi forse perché gli occupanti le tengono in piedi. Sono zone in cui è ancora più difficile parlare di prevalenza del diritto di proprietà, perché la proprietà è pubblica in quel caso. Il fatto che sia pubblica vuol dire che è già legata a un valore sociale, a una destinazione sociale. Vedete com'è complicato? È un po' complicato. Poi la gente dice cavolate e può essere che quello che intervistavano esagerasse un po' nel presentare il suo diritto. Se poi vince il Totocalcio e compra una casa, voglio vedere se ragiona nei stessi termini. Probabilmente no. Però questa è un'avvertenza che ha come suo oggetto il bisogno e il diritto all'abitazione, che non è un problema del tutto peregrino, in fin dei conti. A qualcuno è spuntata una seconda domanda?
Ho letto in questi giorni di un altro incontro di Silvio Berlusconi all'attività politica, e la domanda che mi sorgeva spontanea è: come lui ha letto in un articolo riferito che la sua condanna vuole rivolgersi alla Corte dei diritti dell'uomo, e a quanto dice lui sembra che sia sicuro che gli verrà tolta, e quindi si parla di un suo, questo è quello che ho detto, di una sua evidente, di un evidente ritorno, e volevo chiederle se questo è effettivamente una strada percorribile o una qualcosa di campato un po' per l'aria.
Allora, problema è la legge Severino, preso il nome dal ministro Severino, che è la legge in base a cui è stato cacciato da sindaco anche De Magistris a Napoli. Che cosa dice questa legge? Dico in soldoni perché non è così banale. Dice: tu hai commesso un reato, se questo reato comporta una pena superiore a tot e la sentenza va in giudicato, per cui è non più impugnabile, tu hai alcune conseguenze. Alcune sono conseguenze penali, che è l'interdizione dei pubblici uffici, che è una cosa che Berlusconi sta già scontando ed è una pena accessoria della sanzione penale. Come dire, mi becco un ubriaco che insegue i piccioni e insubordina anche i bambini con la macchina per buttarli sotto, mi condannano a 8 anni di carcere, a qualche migliaio di euro di multa e mi sequestrano la patente, mi ritirano la patente. Quella è una sanzione accessoria. Questo è un problema contro cui Berlusconi non può alzare un dito, a parte che è stato ingiustamente condannato perché lui non sapeva, non c'era e comunque non aveva colpa. Il problema lì è un altro. La legge Severino, che è una legge che è uscita non molto prima, sarà uscita nel 2011, era ministro del governo Monti, Severino, e di conseguenza non può che essere una legge del 2011-12. La legge Severino non aggiunge una sanzione penale, ma è una legge contro la corruzione nei pubblici uffici. E dice, tra altre cose, che chi ha avuto un certo tipo di condanna decade dagli incarichi pubblici e non può candidarsi. Accennavo stamattina il problema della incandidabilità. La legge Severino c'è una cosa macroscopica, che tutti abbiamo denunciato fin dall'inizio, che per membri del governo, membri del Parlamento, chiede una condanna definitiva. Per invece gli amministratori locali, come De Magistris, basta una sentenza di primo grado. Qual è la differenza? La differenza è che un principio costituzionale dice che c'è una presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, per cui la sanzione non può essere erogata se non con una sentenza passata in giudicato. Mentre qui si anticipano delle conseguenze sul piano, sulla base di una sentenza di primo grado, solo per gli amministratori locali, come se loro fossero più, come dire, se la popolazione fosse più preoccupata che il loro sindaco sia condannato per qualcosa piuttosto che sia condannato il loro presidente del Consiglio dei Ministri, che io trovo che sia enorme, perché casomai è il contrario. Casomai è il contrario. Per cui il vizio della legge Severino è basato sul principio di eguaglianza, che, come vi spiegherò, dice una cosa banale: situazioni uguali vanno trattate in maniera uguale, situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa, ma la diversità e la conseguenza devono essere ragionevoli. Qui c'è un difetto di ragionevolezza paragonando i due trattamenti, quelli dei politici nazionali e quelli dei politici locali. Il TAR di Napoli ha reintegrato De Magistris, io non ho letto la sentenza, non ci sono ancora gli atti, e ha sollevato alla Corte Costituzionale l'eccezione di incostituzionalità della legge Severino per la sola parte che riguarda gli amministratori locali. Berlusconi ha detto subito: vedete, l'avevo detto io che è incostituzionale, e adesso tutti dicono bisogna modificare la Severino perché non facciamo risolvere questa cosa dalla Corte Costituzionale, diciamo che anche l'amministratore locale ci vuole una sentenza definitiva. Ma naturalmente, come questo progetto di legge uscisse dal governo e entrasse al Parlamento, verrebbe giù l'ira di Dio: ecco la legge che vuole salvare Berlusconi. Si presenterebbero 10.000 emendamenti che modificano anche le norme che riguardano Berlusconi e di conseguenza probabilmente si paralizza tutto quanto. Io in questi giorni sto valutando questa cosa sul piano di un calcolo delle probabilità, perché vorrei organizzare un seminario su questa ordinanza alla Corte Costituzionale da fare fine gennaio, fine febbraio. Butterei via il mio lavoro se nel frattempo uscisse una legge che risolve il problema sul piano legislativo, non su quello della giurisprudenza. Berlusconi ha fatto un'altra cosa da subito, ha sollevato la questione di legittimità della legge di fronte alla Corte dei diritti dell'uomo, che è la Corte di Strasburgo. È la Corte che dà attuazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è un trattato internazionale che risale al 1950, che non c'entra niente con l'Unione europea, è un'altra organizzazione. Un'organizzazione che ha, mi pare, 47 stati, prende dentro, che so, anche la Turchia, la Russia, eccetera, e si basa su una dichiarazione dei diritti e sulla giurisprudenza che viene data da questa Corte di Strasburgo, che interpreta la Carta dei diritti. Qual è la speranza di Berlusconi? La speranza di Berlusconi è che la Corte europea tratti la sua incandidabilità come una sanzione penale, perché la giurisprudenza della Corte europea è una giurisprudenza che ha molto esteso il concetto di sanzione penale, e lo ha esteso perché aveva da risolvere dei problemi con alcuni paesi. In origine la dichiarazione dei diritti dell'uomo riguardava la protezione dei diritti minimi nei confronti dei possibili fascismi. Quando Grecia e Turchia uscirono da situazioni turbulente, eccetera, chiesero immediatamente l'adesione, così come fecero tutti i paesi quando si sciolse il blocco socialista dopo il crollo del muro di Berlino. È, come dire, un ombrello che protegge i diritti minimi, ma alcuni di questi diritti minimi erano violati clamorosamente in alcuni paesi di democrazia storica, il Regno Unito. Il Regno Unito c'ha dei buchi nella sua tutela dei diritti. Quando c'era la guerra in Irlanda, il terrorismo in Irlanda, il Regno Unito assunse misure repressive molto forti e senza garanzie, dicendo: ma queste non sono sanzioni penali, per noi l'arresto preventivo è una misura amministrativa. E quindi non c'è bisogno di tutte le garanzie della condanna penale. E lì incominciò una giurisprudenza della Corte di Strasburgo estensiva, dicendo: a me non mi interessa niente che tu la qualifichi come penale oppure no, io guardo la sostanza della cosa, per cui se tu schiaffi una persona in carcere, quella io la considero una sanzione penale. Poi arrivò un trasportatore polacco che disse: ma sì, qui mi hanno dato una sanzione, e la sanzione è il ritiro a vita della patente, e cosa che da noi è considerata una sanzione amministrativa, uno gira ubriaco e ritira la patente, fine, per un po' di tempo, e nessuno considera una sanzione penale. Ma la Corte di Strasburgo disse: qui, essendo un trasportatore che vive di trasporti con il suo camion, ritirargli la patente a vita è equivalente alla sanzione penale. E allora Berlusconi e i suoi avvocati, di cui alcuni, uno è bravo, gli altri è meglio comportarsi bene oppure essere miliardari, gli dissero: ricordi a Strasburgo, perché si potrebbe sostenere che la misura dell'incandidabilità sia una sanzione penale. Se tu ottieni questo, siccome il reato di Berlusconi risaliva a tempo prima, non la condanna però, il reato, e la legge Severino è venuta dopo, applicare una legge penale retroattivamente viola uno dei pilastri della cultura giuridica occidentale, no? Le leggi penali dispongono solo per il futuro e mai per il passato. Questa è la speranza di Berlusconi. Per il momento ha raggiunto una vittoria, ha superato il filtro ed è stato dichiarato ammissibile il suo ricorso. Poi verrà giudicato e vediamo come verrà giudicato. Molti dei miei colleghi penalisti che vedono la cosa del diritto penale dicono però tutto sommato c'è ragione, io lo trovo assurdo, francamente, beh, può anche essere che mi sbagli, come spesso succede quando io mi occupo di giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che considero un giudice di basso livello e certe volte anche un po' abusivo. Questa è la situazione. Altro? Allora, un po' di frattaglie. Un foglio sulla porta a proteggere il server, ufficio di Tremonti. Questo è il Corriere della Sera. Dove è ubicato l'ufficio personale del senatore Giulio Tremonti nello studio tributario milanese di cui l'ex ministro dell'economia è fondatore socio? In un locale che comunica con un bagnetto, in una stanzetta dove c'è la sala server che giovedì scorso era proprio tra i bersagli della perquisizione dei carabinieri. Oh oh, c'è stato un precedente. Dov'è lo studio dell'onorevole Maroni? È stata una vicenda simile. E la Guardia di Finanza? E la Guardia di Finanza? Sarebbe interessante capire se la Guardia di Finanza. No, sono i carabinieri, perché la Guardia di Finanza era un corpo in qualche modo posto alle dipendenze del Ministero del Tesoro, per cui Berlusconi e Tremonti aveva qualche amicizia. Qua ci sono i carabinieri. I carabinieri fanno una perquisizione perché sono alla ricerca di una tangente da 2,4 milioni, ma perché nessuno mi corrompe? Mi basterebbe molto di meno. Pagata nel 2009 da Finmeccanica. Allora, fanno delle indagini e dicono che bisogna andare a ispezionare i locali di Berlusconi e vanno nello studio. Perché nello studio? Perché questa tangente non è stata consegnata al signor Tremonti, ma gli è stata veicolata da una consulenza allo studio Tremonti. Tremonti è da sempre titolare di uno studio di commercialista, è molto ricco, ha gestito esportazioni di capitali alla grande e di conseguenza non ha fatto il ministro dell'economia per questo. E allora vanno a perquisire lo studio. Naturalmente uno studio è un luogo di lavoro e può essere perquisito in base alle leggi speciali previste dall'articolo 14, che ci dice gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e incolumità o a fini economici e fiscali sono regolate da leggi speciali. Le leggi speciali, la legge sull'IVA in particolare, consente di andare a perquisire i luoghi di lavoro senza mandato di giudice. Può anche essere che invece in questo caso avessero un mandato del giudice, ma no, non mi interessa. Comunque si presentano i carabinieri allo studio e dicono: vogliamo ispezionare i documenti. Dove stanno i documenti? Nel computer, ma uno studio un po' complesso c'è un server. Vogliamo ispezionare il server. Dov'è il server? Guardi, forse da quella parte, pac, e mettono sulla porta della stanzina del server un biglietto con sopra scritto esattamente ufficio del nell'ufficio del dottor professor Giulio Tremonti, che è anche senatore. E qui scatta la particolare protezione che è rimasta ai deputati e ai senatori, che non è tantissima roba, come adesso vedremo. Perché la protezione che è rimasta dopo la riforma del 1993 è da un lato la protezione per le espressioni, l'immunità per le espressioni e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, per cui se uno si alza da camera e dice qualcosa, non è responsabile per quello che dice, è libero di dire tutto quello che vuole. L'altra cosa invece è questa qua: senza autorizzazione della Camera, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, altrimenti privato di libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto. Per cui, preso in flagranza di reato o condannato in ultima istanza, finisce in carcere come tutti. Quello che non si può fare senza autorizzazione delle Camere è intercettarlo e perquisirlo. Lo si capisce abbastanza bene, perché è una tutela che c'è quasi sempre negli ordinamenti del parlamentare, fa parte in qualche modo della protezione del nostro rappresentante, che deve essere abbastanza libero di movimenti, ma questa è relativa perché ci può essere l'autorizzazione della Camera. La Camera deve votare, poi voi capite che questo è anche un gioco un po' strano, perché uno dice: vorrei perquisire lo studio dell'onorevole Bianchini e nonché sottoporre il suo telefono a controllo. Benissimo, incominciamo un procedimento che dura un mese e mezzo, alla fine il Parlamento dice: puoi farlo. E nel frattempo l'onorevole Bianchini ha portato via tutto quanto quello che portava via, e quando parla al telefono serve solo per ordinare la pizza, è ovvio. Per cui è una norma che ha degli effetti perversi. L'effetto perverso è che qual è il domicilio di un politico? Questo è il problema che riguarda la libertà di domicilio. Che cos'è il domicilio? Il domicilio è qualsiasi luogo di cui uno dispone a titolo esclusivo. Voi siete soci del circolo del cricket, che spero che sia uno sport che tutti voi praticate, e nel circolo del cricket avete uno sportellino con sopra scritto "Onorevole Bianchini", quello è il vostro domicilio. Si sente, puzza di strane cose, forse solo sudore, ma nessuno può entrare se non con l'autorizzazione della Camera. Capite? Casa vostra, ovviamente, è domicilio, il vostro garage è domicilio, il vostro studio è domicilio. Lo studio Tremonti non è tutto domicilio, perché è uno studio associato. Qual è la stanza dell'onorevole Tremonti? Proprio quella del server. In realtà non era così, perché la sua stanza, pare che ci sia il server, un bagnetto, dove non è il domicilio di Tremonti, anche se, e poi c'è lo studio Tremonti. E allora che cosa è successo? Che una volta che hanno scoperto che lo studio Tremonti era dall'altra parte, loro hanno fatto aprire la stanza e hanno ispezionato il server con tutte le password, eccetera. Il problema non ha avuto un seguito. Quando anni fa hanno perquisito lo studio, la sede della Lega in Lombardia, non so dove, Milano suppongo, era successa una cosa diversa, perché lì cartelli studio Maroni l'ho messo un po' dappertutto. Allora l'ufficiale dei carabinieri si era un po' scocciato e ha detto: non ne frega niente, aprite qui la porta, ed era entrato a ispezionare la stanza, non ha trovato niente. Però Maroni aveva sollevato conflitto di attribuzione come deputato violato, e la Corte Costituzionale aveva dato ragione, nel senso che tu non puoi perquisire lo studio di un deputato. Belle cose, eh? Non c'è settimana in cui non ci sia qualche interessante questione sui gay. Vi farete una cattiva opinione delle mie inclinazioni sessuali. Corriere di Bologna, cioè il Corriere della Sera, supplemento di Bologna, questo è divertente, lo trovo. Merola è il sindaco. Merola ha messo nero su bianco il proprio atto di ribellione in una nota. Il prefetto mi ha ordinato di provvedere alla cancellazione del registro, ma non lo farò perché contrasta con il diritto europeo. Scioppola, con la nostra Costituzione, con il diritto delle persone. non è anche con la tutela delle piante, forse anche. Il sindaco incoraggia esplicitamente le coppie gay già iscritte in comune a valutare le azioni legali e la loro tutela. E infine, io non cancello nulla, Sodano nomini un commissario, Sodano il prefetto. Il prefetto, da canto suo, replica, virgolette, se Merola non provvede di persona, nominerò io un prefetto che si occupi della cancellazione. È una questione di rispetto delle regole. Sull'unione gay il Parlamento è sovrano. Se arriverà una legge sarò il primo a farla rispettare. Cioè il prefetto che nomina un prefetto è già divertente perché lo nomina commissario ad acta. È il potere sostitutivo tipico dell'amministrazione gerarchica. Io mi rifiuto di fare l'esame a lei perché c'è una felpa che non mi piace, il rettore nomina un commissario ad acta che gli fa l'esame e mi sostituisce, poi mi fa un procedimento, eccetera, ma questo è il principio di controllo sostitutivo, per cui il prefetto di Bologna dice adesso io nominerò un commissario ad acta, un altro prefetto, che farà la cancellazione. Sodano respinge le critiche, prefetto. C'è chi mi accusa di essere eterodiretto, non di essere eterosessuale però, ma sono solo un servitore dello Stato, per cui lui applica la legge, dice giustamente dal suo punto di vista, o mi fanno una legge oppure non possono trascrivere le nozze gay. Terza voce, secondo il segretario generale di Palazzo da Curso, cioè del comune di Bologna, segretario generale, è il tecnico, il capo dei tecnici del comune, quello che sa di diritto, pur volendo, notate, pur volendo, Merola, cioè il sindaco, non potrebbe provvedere personalmente ad abolire il registro, serve un giudice, e forse c'ha ragione. È divertente questa cosa, tipicamente italiana, perché noi siamo sempre a questo grande litigio a cui seguiranno corsi contro ricorsi, processi, giudizi, eccetera, solo perché il legislatore ancora non ha detto niente sul punto. Ma che se uno pensa che siamo in un brutto paese, dovrebbe leggere questa cronaca da San Pietroburgo, ex Leningrado. Il monumento per ricordare Steve Jobs, Google, non è Google, Apple, sarà rimosso dal cortile dell'Università di San Pietroburgo. La decisione, dopo il coming out dell'amministratore delegato di Apple, Tim Cook. Allora, l'amministratore delegato che è andato al posto di Steve Jobs, che è crepato, è ha fatto coming out, ha detto di essere gay. Chi se ne fregava, poi insomma, comunque. Il monumento che riproduce un iPhone gigante alto 2 metri è stato definito simbolo di sodomia da Maxim Dolgopolov, presidente di ZEFS, la società russa che aveva sponsorizzato l'installazione del monumento al creatore di Apple 1 anno e mezzo fa. L'abbiamo smantellato in conformità alla legge federale che vieta ogni tipo di manifestazione in difesa dei diritti di omosessuali. Caspita, bella la Russia dei diritti, no? È un paese dove i diritti sono molto tutelati. Cioè, se pensate che tolgono il monumento, già che l'università abbia un monumento da Apple, lo trovo di per sé sconcio, devo dire la verità, no? Non mi pare che sia un benefattore dell'umanità, è uno che si fa un sacco di soldi meritati perché sono bravi, ma faccio un monumento e poi ritirarlo perché l'amministratore delegato ha detto di essere orgoglioso di essere gay. Ma pace, però, bel paese. Meglio sentire le vicende di Merola, insomma. Già questa mattina vi avevo preannunciato questa notizia, Moncler scivola in borsa e porta Report in tribunale. Dopo Report, che ha mostrato le oche spiumate vive, sono arrivati l'88% dei 4.800 tweet lanciati in rete tra domenica sera e ieri mattina riguardavano quanto sono maiali queste di Moncler. L'88% dei tweet, crollo in borsa, e adesso la Moncler farà causa alla RAI, a Report, naturalmente la perderà, perché questi sono scafatissimi. Ma la cosa interessante, io ve la mostro solo perché è una cosa molto interessante, è che in certe occasioni esiste un circuito sanzionatorio tutto privato. Allora, la trasmissione mostrava le oche spiumate, nonché le fabbriche italiane chiuse. Non pare che la gente si sia molto indignata per le fabbriche italiane chiuse, ma perché le oche spiumate, perché gli animalisti hanno detto: povera oca, soffre tanto, è così buona l'oca, ho due ricettine dell'oca, fantastica. Il problema è che la reazione sociale nei confronti di un'impresa privata non è un fenomeno rarissimo, è un fenomeno comune nel mondo, no? Quando anni fa Benetton fu scoperto avere una certa lavorazione in un villaggio della Turchia dove si scoprì che lavoravano i bambini schiavizzati, Benetton perse immediatamente una serie di contratti e dovette scusarsi pubblicamente, spese un sacco di soldi per parare la falla di un mondo globalizzato in cui uno dice: tu si sfrutti i bambini? Via, via i soldi, crolli in borsa, perdi i contratti, capite? Ed è fenomenale l'effimerità, il carattere effimero di tutto questo rispetto ai circuiti delle democrazie. Cioè, a New York mi è capitato un sacco di domeniche di trovare il picchetto solo fuori, per esempio, di Verizon, che è la compagnia telefonica, dei sindacati che denunciavano certe malversazioni contrattuali della ditta. Avevano tolto la copertura assicurativa ai loro dipendenti, così ci costa di meno. E la risposta è stato il picchetto. Il picchetto era l'informazione del pubblico che andava a comprare il telefono: guardate che questi sono figli di buona donna e fanno questo e quest'altro. Avete mai visto in Italia il sindacato fare una cosa del genere? Mi hanno detto che l'hanno fatto, ma io non l'ho mai visto. Vedo qualche volta gli animalisti fuori da Coin che protestano per le pellicce. Che Coin vende le pellicce, non me l'ho mai accorto, pensavo che fosse sintetiche, ma un sindacato che boicotta, che so io, le calze OMSA, queste cose qui che hanno delocalizzato facendo 200 disoccupati, io non l'ho mai visto. E invece la reazione scatta con dei canali tutti alternativi, cioè questa cosa di un crollo del mercato di una ditta che Renzi ha avuto la idea di mostrare come eccellenza italiana, un imprenditore italiano che compra un marchio francese, che infatti una volta faceva attrezzature in montagna serie, le Moncler, adesso fa piumini per signore, e ha avuto si è fatto quotare in borsa e ha avuto un boom di successo. Improvvisamente nella trasmissione di Report gli applica una sanzione che gli costa miliardi. Se gli avesse applicato il mio amico e collega Pituzzella come autorità antitrust, non avrebbe avuto altrettanto efferatezza, durezza di sanzione. E mi pare una pagina interessante di diritto costituzionale vivente. Questa è anche una cosa interessante. E oggi c'è le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Merita, questa sera sapremo i risultati, no, la sapremo questa notte fonda. Pare che il povero Barack perda la maggioranza anche al Senato. E questo vi dà l'idea della durezza del sistema americano e vi spiega una serie di cose proprio del sistema americano. In America si vota ogni 2 anni e la Camera dei rappresentanti è integralmente rieletta ogni 2 anni. Pensate, è un mandato cortissimo, no? Ma questo dipende dal fatto che queste regole sono state scritte nel 1700, quando si pensava che la democrazia non potesse funzionare così, no? Uno non fa più il politico di professione, sta 2 anni e poi torna a inseguire le vacche in giro per Texas. un moderno sistema di governo, avere ogni due anni le elezioni e un cambiamento della popolazione della Camera dei Rappresentanti è impossibile. Tanto è vero che in America poi non ci sono. È stato introdotto, ma è stato introdotto nel Novecento, il doppio mandato per il presidente, ma non ci sono vincoli per gli altri. Ted Kennedy, che era uno dei fratelli della famiglia Kennedy, rimase senatore per 50 anni ed era il più rispettato di tutti, perché era uno che aveva una grande esperienza di gestione della politica, che è una cosa molto difficile. Se qualcuno di voi segue House of Cards, che è un bel testo interessante, un po' esagerato, ma lì parecchie cose sono vere. C'è solo un errore di traduzione, che quando chiamano la leadership, quello che invece noi chiameremo la direzione del partito, e non si capisce bene. Però il problema è quello, è che un sistema così improntato, per cui ogni due anni tu cambi tutta la Camera dei Rappresentanti, nonché un terzo dei senatori, più o meno un terzo, sono 100 i senatori, per cui ne cambiano, non so, 36 mi pare, e significa che tu devi, e c'hai un presidente eletto per 4 anni, rieleggibile per altri 4, significa che tu hai tendenzialmente un presidente che dura 8 anni, e in questi 8 anni ha 4 elezioni in mezzo, che li modificano la maggioranza, per cui viene eletto che magari ha un grande entusiasmo di voti, tutti gli ispanici, gli disgraziati, gli italiani, eccetera, vanno a votare e votano democratico, dopodiché all'elezione del medio termine la gente dice ma che funziona in novembre, c'è altro da fare, e non va a votare, e perde la maggioranza. E una volta che perde la maggioranza non ha più la disponibilità del procedimento elettorale, del procedimento legislativo. La legge deve essere approvata dalle due Camere e sanzionata dal Presidente. Adesso il Presidente Obama è già da 4 anni che non c'è la maggioranza della Camera dei Rappresentanti e quindi non riesce a far passare niente. È continuamente in trattativa. Quelle cose che si vedono nei film dei lobbisti che vanno in giro a comprare i voti è tipico di una situazione del genere. È la risposta necessaria di una situazione del genere. Vuoi far partire, passare la tua legge che ti interessa tanto, che so io, la protezione della capra montana? Benissimo. Tu devi andarti a conquistare i voti e devi avere qualcuno che vada al singolo deputato dicendo senta, lei per votare cosa vuole? E io le dice io vorrei anche la protezione dei Barbagianni. Benissimo, allora presentiamo i due disegni così tu voti per tutti e due. Ed è il political bargaining, la contrattazione, il commercio politico, il commercio dei voti. È l'unica soluzione possibile in un sistema del genere. Se adesso perde anche il Senato, povero Barack passerà due anni a girarsi i pollici. O meglio, passerà due anni, qualcuno lo dice c'è una notizia interessante collegata. Passerà due anni a fare una cosa che piacerebbe molto a Renzi, e cioè fare pubblicità. Perché il suo problema non sarà governare perché non gli danno i voti, ma sarà preparare le elezioni presidenziali fra due anni. E allora farà delle grandi proposte di legge che il Parlamento li boccerà e lui potrà dire, vedete? I repubblicani mi hanno bocciato la legge, è colpa loro, mentre io avrei voluto risolvere il problema, loro me l'hanno impedito. Tutto il mondo è paese e i sistemi costituzionali hanno delle costruzioni complicate e spesso un po' folli. La notizia che sto inseguendo era sulla Stampa, seconda pagina, piccola notizia interessante, eccola qua, sentitela perché risponde a una domanda che mi ha fatto qualcuno in quella zona tempo fa. Per paradosso, una sconfitta dei democratici alle elezioni di midterm di oggi potrebbe accelerare l'accordo con l'Europa per la Transatlantic Trade Investment Partnership, il TTIP. Tutte le analisi concordano sul fatto che il trattato TTIP gioverebbe ad entrambe le economie, forse le economie, ma noi bisogna vedere, aumentando di circa mezzo punto il PIL negli Stati Uniti e in Europa. Finora però l'intesa è stata bloccata da resistenze che in Europa sono venute soprattutto del settore agricolo e negli Stati Uniti dai sindacati che temono di perdere posti a causa della liberalizzazione dei commerci. Quindi l'attuale leader del Senato e democratico, Harry Reid, si è opposto a concedere al Presidente l'autorità speciale per negoziare il trattato, scavalcando il Congresso. Allora, il Senato democratico si è opposto alla richiesta del Presidente democratico di avere una delega a negoziare il trattato, bypassando il Congresso. Se oggi i democratici perdessero la maggioranza alla Camera Alta, cioè il Senato, il repubblicano McConnell prendesse il posto di Reid, Obama potrebbe avere via libera per accelerare il negoziato e concluderlo, a patto anche che la Unione Europea sia pronta a concessioni. Cioè, è un gioco all'incastro, cioè quello che potrebbe essere la paralisi di Obama sulla politica interna potrebbe essere invece l'apertura della sua politica nella politica estera. Noi abbiamo un sacco di nostri illustri politici che considerano il sistema americano il più bel sistema del mondo come sistema costituzionale, forse perché non hanno mai parlato con un americano, non c'è un americano che non guardi con raccapriccio la durezza del suo sistema politico, no? Del suo sistema costituzionale, che non è modificabile ma è veramente difficilissimo da leggere, e siccome è difficilissimo da leggere è una macchina molto complessa e non progettata per correre sull'asfalto, ma non è veloce, la risposta è che bisogna metterci un sacco di grasso, e il sacco di grasso è appunto tutta questa trattativa politica che viene condotta, questo continuo inseguire i voti, inseguire le maggioranze, concedere per avere, che è una cosa tipica del Parlamento americano. Ci sono ancora due notizie che vi voglio commentare, una ve la faccio molto breve, perché è un tema che vi avevo già, questo non c'entra, vi avevo già toccato il problema del suicidio assistito. L'addio di Brittany, muoio con dignità, è questa giovane signora che è morta come programmato sabato sera, che lascia in eredità un dibattito sull'eutanasia. Lei, gli hanno diagnosticato un tumore incurabile al cervello e ha detto bene, e io allora decido che quando capisco che è il momento me ne vado. E è andata, ha preso la residenza dell'Oregon, perché nell'Oregon c'è il Death with Dignity Act, che è la legge che consente il suicidio assistito. Per cui un medico che ti dà le pilloline giuste, ti dice prego si sieda, prende le pillole e uno crepa in santa pace. E questa naturalmente è una di quelle cose che riaccende un dibattito su un problema che è di continuo. E uno dice ma quanti saranno gli disgraziati che hanno questo problema? Come dire, vabbè, noi stiamo bene, siamo sani, non abbiamo a morire, il nostro problema è campare. Suicidio o ultimo viaggio in Svizzera? Così gli italiani sfuggono ai divieti, perché in Italia non esiste. Chiamate la scelta di fine vita, eutanasia legale o anche suicidio assistito, dolce morte. In Italia semplicemente non esiste. Non esiste nelle aule parlamentari né in alcun tipo di documento, luogo o situazione ufficiale. Esiste però e come? Secondo l'Istat, ogni anno un migliaio di italiani vorrebbero scegliere di morire quando credono. E secondo il rapporto Eurispes, il 64,6% degli italiani si dichiara favorevole all'eutanasia e il 77,8% si dichiara favorevole al testamento biologico. almeno 50 persone negli ultimi 3 anni sono andati in Svizzera a crepare. Un problema che esiste, non è divertentissimo, ma preferiamo non occuparcene. Perché dobbiamo occuparcene? Cookie è un bel problema di diritto, cioè non è un problema di diritto costituzionale, Cookie è un problema di diritto penale e di processo penale, con dei profili di diritto costituzionale notevoli. E, tra l'altro, è affrontato in maniera abbastanza spiacevole generalmente, no? Adesso c'è la reazione, tutti che sparano contro i giudici dicendo le peggiori insolenze, la giustizia, dunque Sua Maestà, alzatemi in piedi, Lorenzo Jovanotti ha detto: la vita è una tombola, ma le istituzioni non possono esserlo, non possono esserlo, non possono esserlo, non devono esserlo mai. Ho messo un po' di ritmo perché, come riconoscimento a Jovanotti, cosa vuol dire? Niente, ma perché intervistano Jovanotti? Chi lo sa? Poi c'è il grande vecchio Adriano Celentano che dice: i giudici ignavi, come diceva Dante, sono anime senza lode, senza infamia. Ma va a captare, per favore. No? I giudici, bisogna capire che cosa sono abilitati a fare. E era un processo di appello in corte d'assise, che vuol dire che c'era stata una sentenza della corte d'assise di primo grado appellata. La sentenza di primo grado aveva condannato alcuni medici e paramedici per mancata assistenza, sostanzialmente impugnata e andata in corte d'assise d'appello. Per chi non lo sapesse, la corte d'assise è un giudice popolare, nel senso che è composta da 2 giudici togati e da 6 laici. 6 laici sono 6 disgraziati e stati sorte, può capitare a ognuno di voi, è messo là a fare il giudice. Quando si decide la causa, votano prima i giudici laici e incomincia a votare, questa è una regola generale, il più giovane. Per cui i giudici togati votano alla fine. E sono in 8, maggioranza 5. Noi non sappiamo quali sono le maggioranze, non siamo in America. Sta di fatto che una corte popolare ha detto: non che Cookie non fosse stato menato, né che fosse stato ben curato, né che sia esemplare il comportamento della polizia. Ha detto quello che può dire un giudice, e cioè che i capi di imputazione non erano stati provati. Questo è il problema. C'è questa reazione per cui la gente, non la famiglia Cookie, che è una famiglia che ha cabeza, ma la gente dice: è vergognoso che non ci sia, tipico commento, non c'è un colpevole per cui non c'è stato un reato. Non è così che si svolge il processo penale. Il processo penale è dominato da un articolo della nostra Santa Costituzione che dice una cosa che vi prego di scolpire bene in testa: la responsabilità penale è personale. Per cui quest'altra cosa che si dice: vedete, l'assicurazione ha sversato 1,3 milioni di risarcimento di danni, che vuol dire che sanno che sono colpevoli. Ma quello è la partita civile, un'altra cosa è la partita penale. Uno entra nell'aula dell'università, manca la luce, gli arriva una sedia in testa, si accende la luce. Chi è stato? Non lo sappiamo. Chi è il colpevole? Non lo sappiamo. Possiamo punire qualcuno? Bisogna trovarlo, provare che è colpevole. La responsabilità personale e la libertà penale è personale e deve essere provata. Non c'è dubbio che l'università sia responsabile in sede civile. Quella è un'altra questione. Che l'ospedale abbia una responsabilità per l'ospedale, fate bene fratelli, abbia delle responsabilità, è probabilmente fuori di discussione, tanto è vero che l'assicurazione ha detto: non andiamo neanche in causa, vi verso dei soldi e ne esco. Ma quella è responsabilità civile. io investo una persona per strada, sono civilmente responsabile, sono anche penalmente responsabile. E caspita, un'altra questione è la responsabilità penale, perché bisogna provarla, bisogna provare l'elemento soggettivo, c'è la dolo, c'è la colpa grave, c'è la colpa, c'è la dolo eventuale, eccetera. Bisogna provare e soprattutto bisogna individuare le persone responsabili di un comportamento. Se un tizio non è individuato come responsabile di un comportamento, non lo si può condannare. Questo è il problema. E allora giustamente la famiglia ha detto: noi non ce l'abbiamo col giudice, ce l'abbiamo con chi ha fatto le indagini, con la Procura della Repubblica, perché è la Procura della Repubblica che conduce le indagini penali, e la Procura della Repubblica che, finite le indagini preliminari, chiede l'invio al giudizio e formula la fattispecie di reato. E lì che la procura deve essere capace di fare il suo lavoro, deve formulare una fattispecie di reato che è in grado di provare, perché se io dico che l'infermiera tradilatale è colpevole di omicidio volontario, lo devo provare, e se invece è colpevole di un omicidio per negligenza, è un'altra fattispecie penale. Tu non lo puoi processare per una cosa e condannarla per un'altra. Capite? Questo è il gioco, perché è un gioco, del processo penale, che è un gioco che si svolge, diciamo, tendenzialmente per parti. C'è un avvocato della difesa e un soggetto che è l'accusa, che è un magistrato, tra l'altro, no? È il PM. È lui che deve condurre le indagini. Quando ha raggiunto la sufficienza delle prove, va dal giudice dell'udienza preliminare e gli dice: formalizzami l'accusa. E a quell'atto d'accusa inizia il processo, nel formato che gli ha dato il PM. Se il PM non ha portato avanti indagini sufficienti, è probabile che l'imputato sia assolto. Ma non è assolto perché nessuno ha commesso il fatto. La formula perché il fatto non sussiste vuol dire che c'è insufficienza di prove. Cambiata la formula nel rito, non si parla più di insufficienza di prove, ma del fatto che non è sussiste. E questo è il problema, che ci sono delle tecnicità che non sono messe di là perché noi giuristi ci piace tanto giocare al processo, che è come il gioco dell'oca e deve essere complicato, se no non ti diverti, non passa mai la notte di Natale. Non è così che si svolge la cosa, e che queste sono garanzie, perché tu, imputato, sei imputato formalmente di un reato, e da quel momento tu c'hai tutta una serie di garanzie di difesa. Tu devi sapere quali sono i capi di imputazione, quali sono le prove a tuo carico, puoi portare le tue prove a discarico, e c'è il dibattimento, e alla fine il giudice decide chi ha vinto. Ma non decide a caso, non può condannare tizio perché è chiaro che Cucchi è stato picchiato. È chiaro, adesso non lo so, ma tutti dicono che è chiaro. Io non ho questo amore per la cronaca nera, è molto probabile che sia stato picchiato. Diciamo che è certo che è stato picchiato? Bene, allora trovami il responsabile. Non è che invece chi era presente quel giorno, quei sei, bene, loro sono accusati. Non funziona così il processo penale, per nostra fortuna, capito? Si chiudono le luci, uno viene ucciso qui dentro, si apprendono le luci, siamo responsabili tutti? Che discorso? C'è il morto, certo che c'è il morto, qualcuno l'ha coltellato, bisogna scoprire chi è. Poi ci sono altre questioni, e sono le questioni che la polizia è un corpo che ha una sua coesione ed è omertoso come tutti i corpi coesi. Ditemi, mostratemi un professore universitario che non difenda i suoi colleghi di fronte al giudice. Io non lo farei mai, ma i miei colleghi anzi, ma non mi hanno mai chiamato a testimoniare, perché a un fortunato lì non ho potuto dare la mia testimonianza. Ma il corpo di polizia, cioè o il corpo dei medici o il corpo degli infermieri, è tendenzialmente omertoso, no? non è che è facile penetrarlo, ma è lì la capacità di chi conduce l'analisi di arrivare all'acquisizione delle prove. Se le prove non ce le hai, il processo non deve partire. Quello che è molto buffo è che il capo della Procura di Roma, Pignatone, abbia detto: ma se io troverò, ha parlato con Ilaria Cucchi, che poi sono un po' incavolata, e se io troverò altri elementi di prova andrò senz'altro avanti e riaprirò le indagini. È un momentino. La sentenza di appello può essere impugnata in Cassazione, questo è un diritto, ma la Cassazione non conosce gli elementi di prova. Gli elementi di prova sono acquisiti in primo grado e rigiudicati in appello. In Cassazione si può portare solo questioni di diritto. Deve dimostrare che la legge è stata mal interpretata, che un certo passo processuale non andava condotto così e così via. Ma non si possono portare nuovi mezzi di prova in Cassazione. Per cui Pignatone questa se la poteva risparmiare. L'altra ipotesi è che Pignatone immagini che incominci un altro processo penale. Ah! Questo è possibile, ma non si possono processare due volte le stesse persone, perché questo non è un principio costituzionale, non sta scritto lì, ma è un principio del processo penale e si chiama il principio del ne bis in idem. Il principio per cui una volta che uno è assolto non può essere processato nuovamente per lo stesso fatto. Per cui la vedo difficile questa cosa. Per di più lui ha detto che i suoi sostituti procuratori che hanno condotto il processo si sono comportati bene e questo giustamente ha fatto un po' incavolare la sorella di Cucchi. E con questo abbiamo fatto le 5:30, 2 minuti soltanto per quest'ultima cosa, perché ve ne ho parlato stamattina. Cortei, nuove regole di ingaggio agli agenti, un'area di rispetto per evitare gli scontri. Ve l'ho accennato questa mattina dei regolamenti. E infatti, e decide chi? Il prefetto? Di accelerare l'entrata in vigore di quel regolamento per correggere le attuali strutture, frenando gli eccessi di chi va in servizio di ordine pubblico in modo da tutelare l'incolumità dei cittadini. Il provvedimento riguarda tutte le attività della polizia, però l'attenzione è ora puntata sul capitolo dedicato ai cortei. Viene infatti ribadita e dettagliata la necessità di lasciare ai manifestanti la cosiddetta area di rispetto, e qui segue un po' di altre cose. Equipaggiamenti, eccetera. Contemporaneamente succede che alla vigilia del voto sulla mozione di sfiducia presentata da SEL, Movimento 5 Stelle e Lega contro il ministro dell'Interno Angelino, detto anche Alfano, che sarà discussa domani alla Camera, si riaccende la polemica a causa di un video trasmesso domenica sera da Gazebo. Caspita, qua andiamo ai massimi livelli. Domenica sera sul Terzo, Report ha fatto scoppiare il caso Moncler. Gazebo, che è la più bella trasmissione della televisione probabilmente, è un po' umoristica, ha mostrato un video che nessuno aveva evidentemente. Mostra un funzionario della polizia mentre incita gli agenti a caricare i lavoratori della ThyssenKrupp, cosa che Alfano ha sempre negato e tutta la polizia ha sempre negato. Ha detto: noi non abbiamo menato, siamo stati un po' presi noi d'assalto, ma non c'era un ordine, un piano preordinato di aggredire i lavoratori. Invece capita di vedere un funzionario della polizia che incita la carica. Duro è l'attacco del presidente del PD, dunque la mozione è parte dell'opposizione di sinistra, 5 Stelle, SEL, chi altro c'è? Basta. E però è anche è Lega, opposizione non solo di sinistra ma anche di destra, di opposizione. Ma PD Matteo Orfini, cioè uno della maggioranza, condivide le cose di sé. Capisco che è impegnato a annullare matrimoni, ma il prefetto di Roma potrebbe trovare un minuto per spiegare queste nuove immagini sulla carica. E tanto basta per comprendere come la vicenda sia tutt'altro che chiusa. Allora c'è un attacco alla polizia che è filmata mentre un funzionario incita l'attacco. Al prefetto di Roma dice invece di annullare il matrimonio dei gay, prova a indagare su cosa fa la polizia che dipende da te. E al ministro Alfano che dichiara che invece la polizia è assente. Vedete come la cosa si sta avvitando. Non so dirvi nulla su questo regolamento, mi incuriosisce molto, perché forse stanno modificando il regolamento di polizia, ma questo devo informarmi perché non ne sono sicuro, non vorrei fregnarci, dai giornali non si capisce niente, come il solito. Vi è spuntata qualche domanda? Solite richieste? Ho tempo e me ne vado. A domani.